Puntata 4. Immobiliare. Sicurezza o illusione ben raccontata? Buongiorno e bentornati qui su canale Telegram, Cicale Formiche, Educazione, Informazione, Cultura Finanziaria, quella di Marco La Spina. Puntata di venerdì 19 di giugno. Auguri a Silvio, Susanna, che compiono gli anni oggi, Alessandro, Maria Teresa e Matteo domani, e domenica Antonio, Ilaria e Matteo. Auguri a queste persone. Bene. Puntata numero 4 di questo percorso dedicato a chi ha già dei redditi alti, dei patrimoni, dei risparmi, degli investimenti, delle banche, ma ha un patrimonio un po' gestito così a caso e vuole dare una struttura, vuole mettere veramente a suo vantaggio questo suo patrimonio. Oggi tocchiamo un tema delicato, il mattone, quello che per molti rappresenta la sicurezza. Voglio fare una premessa, prima di iniziare voglio chiarire una cosa, io non voglio demonizzare l'immobiliare. Case belle, come esperienze, viaggi, belle auto, sono parte della vita. I soldi servono anche per vivere bene. Ma c'è un punto centrale. Bisogna essere consapevoli del costo e decidere se vale davvero la pena. Vale davvero la pena comprare un certo tipo di auto, fare un certo tipo di esperienza, avere un certo tipo o più case. Questo è un tema complesso. In tanti me l'avete chiesto negli anni. Per questo farò un approfondimento dedicato al tema dell'immobiliare al termine di questo percorso di 10 puntate, così come il vivere di rendita, andare in pensione prima, anticipare il proprio ritiro dal lavoro. Ecco, anche questo tema è un tema che mi chiedete molti, quindi farò poi delle puntate specifiche. Però oggi iniziamo a ragionarci insieme, visto che gran parte delle persone a cui mi rivolgo hanno quasi tutti una o più immobili. Immobile in cui vivono, immobili per le vacanze, immobili magari messi a reddito come investimento. Oggi c'è una convinzione molto, molto diffusa ancora oggi che il mattone è sicuro. Ma la vera domanda è un'altra. Molti patrimoni quindi sono ricchi di case, ma sono poveri di strategia. Il problema è che quando si alza il patrimonio cambiano anche gli errori. Nel target di clientela a cui mi rivolgo, spesso le persone hanno due, tre case per abitudine. Magari hanno immobili ereditati, seconde case usate pochissimo. Per vacanza, poi per andare magari 15 giorni all'anno, immobili lasciati sfitti, non per scelta strategica, ma perché ci sono. Intanto ce l'ho lì, poi vedrò cosa fare. Come tanti, lascio magari per mio figlio, magari mio figlio la userà, andrà a vivere lui, ma cosa ne sappiamo? Cioè, i giovani d'oggi cambiano talmente la vita, boh. Comunque, il fattore cruciale è quello culturale e sociale, perché molti imprenditori e professionisti anche non vogliono vendere immobili, non perché non abbia senso venderlo, sono consapevoli che non ha senso detenere certi immobili, ma temono il segnale che potrebbero mandare vendendoli. Se vendo casa, cosa penserà la gente? Che ho bisogno di soldi? Che la mia attività ha problemi? Questo è un bias fortissimo in Italia. Le scelte peggiori non sono finanziarie, sono emotive, sono perché le facciamo per dare una, o non dare una certa impressione alla gente, come quando compriamo magari una macchina o appunto una casa per impressionare la gente, per dare una certa, quanti ne ho visti, per dare una certa impressione alle persone. Un asset che non si tiene, diciamo un asset che si tiene lì per quello che pensa la gente, non ha senso secondo me tenerlo. Qual è il contesto di oggi? Per anni, prima del Covid, il mercato immobiliare è sceso per quasi 15 anni. Poi, dopo il Covid, i prezzi sono saliti rapidamente e oggi sono un po' ai massimi di tutti i tempi. Perché? Perché dopo il Covid sono aumentati i costi di ristrutturazione, un po' c'è stata anche la bolla del 110, mancavano le materie prime, eccetera. C'è stato questo boom di ristrutturazioni, eccetera. E quindi ha fatto crescere il prezzo delle ristrutturazioni, quindi il prezzo delle case ristrutturate, di conseguenza il prezzo delle case nuove, quindi anche l'usato è salito, sono saliti gli affitti e tutto il resto. Ma non è una crescita strutturale, è una bolla temporanea dovuta anche al passaggio di ricchezza dalla generazione dei miei genitori alla nostra generazione. Però c'è un problema demografico, se si vuole capire dove andrà i prezzi del mattone. 2 settimane fa, quando è stato a Bergamo per l'evento, il sociologo Sergio Sorgi mi ha colpito quando dicendo che la popolazione italiana nei prossimi anni calerà perché non nascono più 1 milione di bambini l'anno, ma ne nascono 300.000 all'anno. Ha fatto l'esempio dicendo tra una generazione, una via che oggi vedete piena di case, bene, le case di destra saranno tutte occupate, le case di sinistra saranno vuote, sfitte, per cui ci sarà un esubero di offerta di case, i prezzi non potranno che scendere. Diciamo che non tutti gli immobili sono uguali, magari un immobile a Roma, a Cortina, a Milano, eccetera, è un mercato anche più internazionale, ma nella provincia, in un paese in mezzo alla pianura, a Rovigo, a Treviglio, a Ceriano Laghetto, eccetera, le case probabilmente tra qualche anno non avranno più valore, eppure oggi si comprano a 3.000, 4.000 anche euro al metro quadro. L'immobiliare dei costi nascosti, di cui spesso non si tiene conto, come le tasse, che sono molto alte, soprattutto poi sulle seconde e terze case, i costi di manutenzione, abbiamo detto che ristrutturare e sistemare oggi è un vero e proprio salasso, i costi di gestione, il tempo che ci ruba, l'illiquidità. Spesso gli immobili sono sfitti e danno zero rendimenti e anche quando sono affittati, si pensa che sia una renta sicura, ma poi si incontrano inquilini problematici, danni, morosità, spese legali, gestione, a volte il risultato è quasi nullo. Vi faccio degli esempi. Mi è capitato quest'anno questi tre casi. Uno, una mamma che compra a casa un appartamentino di 300.000 euro per stare vicino alla figlia e andare a trovarla un paio di settimane all'anno. Ha senso acquistarla o si poteva magari prendere 2 settimane un B&B, una casa in affitto, un albergo? Una coppia che ha comprato una masseria in Puglia, bellissima idea, bellissima ristrutturazione, eccetera, ma a causa di questo ha fatto fuori tutti i soldi e non ha più un euro per vivere. Ha senso? Può darsi, però si poteva fare in modo diverso, si poteva fare magari con un mutuo, si poteva fare mettendo a garanzia il proprio patrimonio, facendo un fido e ristrutturandola piano piano. Cliente 3, un cliente che ha tre case, trasforma intere Ibiza e che affitta, incassa 70.000 euro all'anno lordi, gli sembrano tutti i soldi del mondo, ma se si pensa che queste case costano 2 milioni di euro, lui sta avendo un rendimento del 3,5 annuo lordo. Un rendimento meno di un titolo di Stato, con tutti i rischi e sbattimenti che ci sono dietro. E in più, se togliamo i costi di gestione di quello lì che gliele gestisce, i costi delle tasse, i costi dei portali, Booking, eccetera, per che si prendono quasi metà di questo incasso, probabilmente non va neanche a pari a fine anno. Bisogna solo sperare che il prezzo degli immobili salga, ma questo non è scontato. Insomma, l'immobiliare lo consideriamo un investimento sicuro perché è lì che lo vediamo, mentre invece la borsa è rischiosa. Però i rischi legati agli immobili sono molti: nuove tasse, cambiamenti normativi, limitazioni sugli affitti brevi, quartieri che si degradano, immobili che diventano invendibili, magari abusi edilizi, aumento dei tassi, quindi meno persone che possono fare mutui e quindi meno compratori, costi imprevisti, concentrazione eccessiva di immobili in vendita nello stesso momento in quella zona. Insomma, se hai 2-3 milioni oggi legati agli immobili che non rendono o rendono poco, stai facendo già una scelta. Anche se molti non la vedono come tale, il fatto di tenerli è come continuare ogni giorno ad acquistarli. Tu potresti avere 2-3 milioni sul tuo conto liquidi da goderti, investire, fare crescere, dividere un domani tra i tuoi figli, eccetera. Invece sono lì bloccati in immobili che non rendono e costano. Il fatto di non venderli è già una scelta. Diciamo che il problema non è non avere immobile, ma non sapere quanto ti stanno costando, i costi invisibili. Appunto, 2 milioni fermi sul conto in immobili con un 5% di rendimento annuo, tu stai perdendo 100.000 euro all'anno. È un costo anche solo lasciarli lì. Quindi la domanda a farmi è: sto facendo un investimento oppure è un'abitudine? La sicurezza non significa rendimento e il possesso semplice di un immobile non significa strategia. Chi è seguito da noi sotto consulenza evoluta ci occupiamo anche di consulenza immobiliare. Facciamo un check-up degli immobili che hai e vediamo se sono veramente strategici, quali possono essere magari messi a nuovo e affittati, quali possono essere goduti e quali invece è meglio dismettere. Quindi spesso gli immobili, alcuni sono un investimento, altri non lo sono, altri sono un piacere e va bene, però dobbiamo sapere quanto ci costa, altri non sono né un piacere né un investimento. Quindi questo è il quarto passo. Molti hanno immobili, però da oggi dobbiamo prendere consapevolezza davvero di che funzione hanno nel nostro patrimonio. Dobbiamo capire che non tutto quello che possediamo è un investimento, non tutto quello che sembra sicuro lo è e non tutto quello che si ha sta lavorando per noi. Serve consapevolezza. Questa è solo la quarta tappa, siamo dentro un percorso di 10 puntate per chi vuole davvero fare il salto di livello. Se questa puntata pensi che ti sia stata utile, puoi condividerla con qualcuno a cui vuoi far fare davvero la differenza, il salto di qualità. Se invece tu vuoi iniziare a dare più struttura al tuo patrimonio, continua a seguire Cicale Formiche. Ogni settimana troverai spunti concreti per gestire meglio quello che hai costruito. Perché alla fine, come dico sempre, un patrimonio senza direzione è solo un numero. Con una strategia diventa libertà. Ciao!